c'è un racconto un po' più lungo, no? Però sono situazioni, come sempre il Vangelo ci narra, che abbiamo vissuto tutti, anzi quella di cui oggi il Vangelo ci racconta è di quelle situazioni che sono proprio dentro il nostro cuore, sono rimaste e rimangono lì per sempre, perché si parla di un amico che è morto, di un familiare, un parente, di qualcuno che è morto. E cosa succede, cosa è successo nella nostra vita in quei momenti e cosa succede anche poi. Lazzaro era il fratello di Maria, la donna che poi unse il Signore con olio profumato e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. Essi abitavano a Betania, insieme a Marta, loro sorella. Lazzaro si ammalò e le sorelle fecero avvisare Gesù: Signore, il tuo amico è ammalato. Quando Gesù ebbe questa notizia, disse: questa malattia non porterà alla morte, ma servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quella di suo figlio. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella Maria e a Lazzaro. Quando sentì che Lazzaro era ammalato, aspettò ancora 2 giorni, poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli replicarono: Maestro, poco fa in Giudea cercavano di ucciderti e tu ci vuoi tornare? Gesù rispose: non ci sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce, se uno invece cammina di notte inciampa perché non ha la luce. Poi disse ancora: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo. I discepoli gli dissero: Signore, se si è addormentato guarirà. Ma Gesù parlava della morte di Lazzaro, essi invece pensavano che parlasse del sonno. Allora Gesù disse chiaramente: Lazzaro è morto. Sono contento per voi che non eravamo là, così crederete. Andiamo da lui. Tommaso, soprannominato Gemello, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Betania era un villaggio distante circa 3 chilometri da Gerusalemme. Quando vi giunse Gesù, Lazzaro era nella tomba da 4 giorni. Molta gente era andata a trovare Marta e Maria per confortarle dopo la morte del fratello. Quando Marta sentì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece rimase in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva. E anche ora so che Dio ascolterà tutto quello che tu gli domandi. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà? Marta rispose: sì, lo so, nell'ultimo giorno risorgerà anche lui. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Marta gli disse: Signore, sì, io credo che tu sei il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. Detto questo, Marta uscì e chiamò di nascosto Maria, sua sorella. Il maestro è qui e ti chiama. Appena Maria lo seppe, si alzò e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. La gente che era in casa a confortare Maria la vide uscire. Pensarono che andava a piangere sulla tomba di Lazzaro e la seguirono. Maria giunse dove era Gesù e lo vide. Allora si inginocchiò ai suoi piedi e gli disse: Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva. Quando Gesù vide Maria che piangeva e vide piangere anche quelli che erano venuti con lei, fu scosso dalla tristezza e dall'emozione. Gesù domandò: dove l'avete sepolto? Risposero: Signore, vieni a vedere. Gesù si mise a piangere. Allora la gente disse: guarda come gli voleva bene. Ma alcuni di loro dissero: ma lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva fare in modo che Lazzaro non morisse? Allora Gesù ebbe un nuovo fremito di tristezza. Poi giunse alla tomba, era scavata nella roccia e chiusa con una pietra. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, sorella del morto, osservò: Signore, da 4 giorni lì dentro ormai puzza. Gesù replicò: non ti ho detto che se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio? Allora spostarono la pietra. Gesù alzò lo sguardo al cielo e disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi ascolti sempre. Ma ho parlato così per la gente che sta qui intorno, perché credano che tu mi hai mandato. Subito dopo gridò con voce forte: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, coi piedi e le mani avvolti nelle bende, col viso coperto da un lenzuolo. Gesù disse: liberatelo e lasciatelo andare. La gente che era venuta a trovare Maria vide quello che Gesù aveva compiuto. Molti di loro perciò credettero in lui. Alcuni invece andarono dai farisei e raccontarono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il tribunale ebraico e dissero: che cosa faremo ora? Perché quest'uomo opera molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. Allora verranno i romani e distruggeranno il Tempio e la nostra nazione. Uno di loro era Caifa, sommo sacerdote in quell'anno, e gli disse: voi non capite, non vi rendete conto che è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la nazione? Caifa non parlò così di sua iniziativa, ma perché era sommo sacerdote in quell'anno, come sommo sacerdote fece una profezia, disse che Gesù sarebbe morto per la nazione, non solo per la nazione, ma anche per unire i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque decisero di far morire Gesù. Per questo egli evitava di andare e venire pubblicamente per la Giudea, ma si ritirò nella regione vicino al deserto, nella città chiamata Efraim, rimase lì coi suoi discepoli. Quando si avvicinò la Pasqua ebraica, molti dalle campagne salirono a Gerusalemme per purificarsi prima della festa. Là cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano fra loro: che ne pensate? Verrà o non verrà la festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano ordinato: chiunque conosce dove si trova Gesù lo faccia sapere. Fecero questo perché volevano arrestarlo. Parola del Signore. Come accennavo, ciascuna di noi qui presenti, nel patrimonio interiore, quello più intimo, nel nucleo affettivo più profondo, tiene la memoria della morte delle persone care, di quello che è avvenuto in quel momento, di quello che si è elaborato interiormente via via, successivamente. Perché l'esperienza della morte coinvolge l'amore, l'amicizia, le relazioni, i progetti vissuti insieme, le fatiche sperimentate insieme, dimensioni belle, positive, più trasparenti della vita e quelle più tribolate, più sofferte dentro a questa condivisione. E tutti abbiamo sperimentato la lacerazione, il dolore che la morte provoca. Alle volte questa lacerazione è più dirompente, quando la morte proprio pare un'ingiustizia clamorosa, devastante. Altre volte, non perché manchi il dolore, ma magari preparati a questa situazione, è stato possibile, come una elaborazione, diremmo così, di un lutto, di una difficoltà interiore, in modo più pacato. Non che mancasse il dolore, ma c'è stata una sorta di maggiore facilitazione, se così si può dire, pure dentro al dramma, al dolore. Alle volte la domanda è così lacerante che resta sospesa tutta la vita. Proprio imparando da tante storie incontrate, ascoltate tempo fa, e abbiamo subito condiviso, quindi non che vanti io una sorta di primogenitura di questo dire, che poi è sempre poverissimo rispetto a questo mistero del vivere e del morire. Mi era venuta, come appunto abbiamo condiviso, questa riflessione. Chissà se le domande che restano sospese tutta la vita, se trovassero una collocazione nel mistero di Dio, pur restando sospese per sempre, fino a quando vedremo Dio faccia a faccia, come dice la Bibbia, e quindi nella speranza di incontrare chissà come, in modo diverso, anche i nostri cari, ma chissà se quella domanda sospesa resta diversamente sospesa, se vaga, per così dire, indistintamente nell'universo, o se trova collocazione nel mistero di Dio che l'accoglie, eppure restando una domanda sospesa trova come una collocazione nel suo mistero. Chissà se avviene così, che questo possa esserci di maggiore aiuto nella vita. Penso a tante storie difficili, a morti davvero tragiche, dicendo questo. E la morte e la vita sono intrecciate più di quanto si pensi comunemente. Magari dopo, nel momento, ci si accorge. E usando un termine che è ambivalente nel suo utilizzo naturale, ambivalente però per quello che possiamo utilizziamolo, ecco, ora, e non sono molte, anzi rare, poche, le morti naturali, come dice la Bibbia, che giungono al compimento dei giorni, dove il compimento non è solo un dire riguardo al tempo cronologico, cioè anni vissuti, e tanti anni, ma compimento dice anche del significato della vita. Tante sono morti innaturali, violente. Uno pensi al bambino ucciso ogni 5 secondi dalla fame, dalla sete, sulla faccia della terra. Se noi pensiamo ai 250 morti che si aggiungono alle migliaia, però, come scriveva qualcuno, dato che ho avuto modo di comunicare qualcosa sul crocifisso in qualche incontro nella settimana compiuta, dicevo proprio, riprendendo quella frase di quella persona, di quell'articolo del giornale, proprio una immagine, dice, i crocifissi del mare, perché quando i corpi, tanti bambini sono venuti a galla, erano proprio sull'acqua come il crocifisso, con le braccia aperte. Ecco, non sono certo morti naturali quelle provocate dalla guerra, quelle provocate dagli incidenti tante volte sono provocate anche da imprudenza, da guida sotto l'effetto di alcolici, di stupefacenti. E noi sappiamo anche che diverse morti poi sono provocate dalla violenza di sistemi repressivi. Pensiamo a Honduras, dato che Andrés è qui. Pensiamo anche che tante volte un modo meno umano, si dice sbagliato, ma poi sappiamo che alle volte è frutto di debolezza umana, dipendenze da sostanze, altre situazioni, provocano la morte, la accelerano, non che eliminando le cause si entrerebbe in una sorta di presunzione di mortalità, che sarebbe un delirio di onnipotenza, non questo. Però questa riflessione ci impegna alla vita, a salvaguardare, a proteggere, a contribuire alla vita nostra e di tutti. Certamente poi la vita è misteriosa, è l'insorgere di una malattia o di una morte improvvisa, e dentro a quel quid, quel qualcosa di imponderabile, di misterioso, che così spesso, guardando al mondo, ci raggiunge e ci provoca, certamente. Queste sono solo qualche frammento. E dopo la morte, quante volte qui, dicevo anche stamattina, che ricordavamo alcune persone, con la presenza dei familiari, dei parenti, ecco, quante volte abbiamo detto insieme qui, ecco, i nostri cari continuano a vivere nel mistero di Dio, continuano ad accompagnare la nostra vita. Quanti saluti alle persone care in questi tanti anni anch'io che sono qui abbiamo vissuto insieme, spero sempre con umanità, col cuore aperto, partecipando certo in modo profondo, non formale, quanti vissuti qui. Ci siamo sempre detti che, certo, con rispetto si può considerare che la morte è la fine di tutto. Uno dice è finito, uno resta nel ricordo delle persone care, con l'intensità variabile, e però io ho detto tante volte, a me viene subito un interrogativo rispetto a questo, e mi era venuto anche stamattina per quelle associazioni misteriose dell'animo prima che del pensiero, un'immagine, e ricordo una donna di Tualis morta nell'ospedale psichiatrico di Santo Osvaldo, quando era pieno regime, e ricordo di essere andato a vedere, ed era chiusa la porta della cappella, e di aver guardato dalla buca della serratura se riuscivo a capire qualche cosa. Allora, morti di gente già dimenticata in vita, chi le ricorderebbe? O ricordo quando mi ero interessato anche per un passaggio teologico di questo, che era quindi intorno agli anni 90, mi aveva molto colpito una riflessione che avevo letto, che in alcune città, pensiamo quindi quanti anni fa, in alcune città dell'Europa, già allora, in alcuni cimiteri, non c'era nessun gesto, nessuna preghiera, quando si salutava, si seppelliva o si ponevano le ceneri di una persona. Solo il registro di coloro che erano incaricati per questa incombenza, ma nessuna persona presente. Ed erano persone che venivano da case di riposo, già abbandonate in vita. Allora dice, ma queste chi le ricorderà? Nessuno. Ma il Signore ricorda tutti. Allora diciamo sempre con trepidazione, perché non sappiamo come, dove, quando, però che dopo il passaggio misterioso della morte, o traumatico o misterioso per sofferenze lunghe, c'è la presenza del Signore che ci accoglie. Ci accoglie e riconosce come Lui solo sa e può la nostra vicenda umana e le dà il significato che solo Lui può dare, perché noi siamo, io per primo, dentro a criteri troppo superficiali, troppo impacciati, ecco, presuntuosi. Ecco. Solo il Signore può accogliere, valorizzare, purificare, ma nel senso bello, non del giudizio che colpisce, ma dell'abbraccio di un padre che accoglie. Ecco, tante volte abbiamo espresso questo nella nostra vita. Ecco, in queste riflessioni io colloco come qualche piccolo spunto di riflessione sul Vangelo di oggi, una vicenda che conosciamo, come dicevo prima, un uomo ammalato, dentro a relazioni di amicizia profonde. Gesù andava in quella casa, Marta, Maria, sorelle di Lazzaro, ammalato. Gesù riceve la notizia, mandato a dirgli ammalato, e questa sua sospensione per qualche giorno, di non andare subito, che poi gli sarà rimproverata, sia dalle pacatamente, sia dalle due sorelle, sia da chi poi, come abbiamo ascoltato, commenta nel cimitero, almeno sbaglierò, non so, ma almeno nella mia umile interpretazione, è per dire che nella vita è così, c'è la morte e c'è la vita. Come dire, perché andare a operare miracolismi quando la realtà dell'umana è questa? Come dire, Gesù entra nella quotidianità della vita e della morte. Cioè, perché affrettarsi a fare il miracolo prima? La vita e la morte di tutti è così. Questa è la situazione. Andremo. Lazzaro dorme. E già c'è come una parola che ci aiuta a non soccombere alla morte. Andiamo, lui è addormentato, dorme, non è morto nell'intenzione delle parole di Gesù. Gli altri poi comprendono sempre su un altro piano. E poi sono le due sorelle, come avviene avuto nelle nostre case. Insomma, se questo Vangelo, come dico sempre, ogni pagina è straordinariamente commovente. Sono vicende che abbiamo vissuto tutti, la morte, gente che viene in casa, noi che siamo andati nelle case, a dire di una presenza, di un conforto, magari senza tante parole, solo con una presenza, alle volte con una parola sussurrata. Ecco, tanta gente va in casa di Marta e di Maria, e quando sanno che Gesù sta arrivando, Marta esce e va da lui sulla strada, vuole incontrarlo in modo commosso, è turbata, affranta. Se eri qui, forse Lazzaro non moriva. E Gesù la guarda, immaginiamo, no? E dice: non disperare. E perché Marta poi dice a Gesù questa frase: ma io so, però, so che tu puoi, qualunque preghiera farai, il Padre ti ascolterà. È come dire una fiducia a Gesù, una confidenza, un affidamento a Lui. E Lui di rimando dice: sì, io sono la risurrezione, la vita, cioè abbi fiducia, io ti sono vicino, ti conforto, tradotto, con la mia presenza, con la mia parola, non disperare. E poi arriva l'altra sorella, Maria, che era rimasta in casa per accogliere la gente che andava a confortarle, e dice la stessa frase. E c'è lo stesso dialogo, la stessa intensità, però una fiducia a Gesù, in Lui, come a dire anche noi, nei momenti difficili, dolorosi, della malattia, della morte, il riferimento a questo Dio che ci è vicino e ci accompagna, con una presenza intuita, una parola intuita dentro, un dialogo silenzioso dell'animo, ognuno col suo ritmo, con la sua sensibilità. E poi al cimitero, prima partecipando anche a una dimensione comunitaria, Gesù, che era molto amico di Lazzaro, freme, un fremito, un tremore di tutta la vita, è addolorato profondamente, e poi nel cimitero piange. Ora, personalmente, senza retoriche, mi ha sempre, cioè tutto il Vangelo, ma questo passaggio è uno di quelli che toccano anche il cuore, perché se noi crediamo, sempre con una ricerca, che in Gesù di Nazareth si è manifestato il volto di Dio nella storia umana, noi possiamo dire che Dio piange. Dio che piange è un Dio completamente diverso dal Dio della religione lontana, anche vendicativa, oppressiva. Dio che piange, Dio non ci fa piangere come noi possiamo far piangere gli altri e piangere perché gli altri ci fanno piangere. Dio che piange con noi, un Dio che piange con noi, le nostre lacrime si mescolano alle lacrime di Dio e Dio mescola le sue lacrime alle nostre lacrime. È un'immagine, una presenza di un Dio umanissimo che piange. Dio piange. È una dimensione straordinariamente umana. E poi nel cimitero, per dire che non ci si arrende, che la morte non deve farci entrare in una logica di morte. Tirate via la tomba. No, ma è in decomposizione, già 4 giorni. No, tirate via la tomba. Non arrendiamoci, questo, non arrendete. Lazzaro, vieni fuori. A me non interessa andare a indagare come. Io accetto la provocazione del segno. Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro viene fuori, tutto bendato. E Gesù dice: scioglieteli le bende. Questo è un altro messaggio straordinario. Tutti abbiamo bisogno di essere aiutati a togliere le bende che stanno avvolgendo me, noi tutti, e noi aiutati a togliere le bende agli altri, è un aiuto reciproco a togliere le bende, perché la morte non è solo la morte fisica, la cessazione delle funzioni vitali, biologiche, si può essere morti anche se si sta bene nel corpo e si è preda all'angoscia dell'anima, si può essere morti. Ricordo sempre quella frase sentita in Colombia nell'agosto del 97, ci sono morti più vivi che i vivi. E dicevo: come? Cosa vuol dire? Sì, ci sono morti, si ricordava un sindaco giovane ucciso l'anno prima, Ci sono morti vivi, noi li sentiamo vivi, questo Marden, questo uomo giovane, ha dato la vita per la sua comunità, è molto più vivo lui di chi è vivo e traffica stupefacenti, vende armi, corrompe, è dentro alle logiche della morte, è più vivo lui che è morto nel fisico, più vivo lui di chi sta bene e traffica la morte. Oggi si può star bene, essere dentro una logica di morte. Le bende sono da intendere come uno scioglimento, poi le bende che si srotolano, uno scioglimento di tutte le dimensioni di chiusura, di egoismo, di violenza, di guerra, di razzismo, tutto quello che produce morte e non vita. Le bende siamo invitati a toglierle reciprocamente. Ultimo passaggio, gli esiti di questo segno, uno direbbe sorridendo, a Betania festa popolare, Lazzaro è risorto, incredibile, facciamo festa. Alcuni vorrebbero far festa perché dicono, ah, questo Gesù, davvero straordinario Gesù di Nazaret, passa, perfino un morto è tornato a vivere, ma lui è straordinario, ci aiuta a vivere, ci dà conforto, guarisce i malati, ci dà pace, quante volte l'abbiamo sentito dire va in pace. Questo è anche un morto adesso, facciamo una bella festa nel paese. Cosa succede? Chi interviene in modo incredibilmente negativo? Le autorità religiose prima di tutto. Incredibile. Intervengono. Perché? Perché come domenica, anche oggi, il segno della vita mette in discussione tutto il sistema religioso, politico, istituzionale, certo anche ciascuna persona, perché questa provocazione per la vita, che noi agiamo per la vita ogni giorno, sciogliamo le bende certamente, però il sistema reagisce perché questi segni mettono in discussione la religione del Tempio e si crea il conflitto fra il Dio di Gesù e il Dio del Tempio. Il Dio del Tempio è il Dio della morte e il Dio di Gesù è il Dio della vita. Il Dio del Tempio è il Dio della religione sacralizzata e separata. Il Dio di Gesù è il Dio della gente, che sta in mezzo, che aiuta a vivere, che dà vita e aiuta a vivere. Cosa hanno deciso? Di uccidere Gesù. Come? Dice, incredibile. Come? Di uccidere, ma se ha aiutato uno a tornare in vita, uccidiamolo. E il sommo sacerdote, la massima autorità religiosa, dice una frase micidiale, che ha un'attualità nella storia costante, meglio che muoia uno, Gesù di Nazaret, e che tutto resti com'è. La religione, la politica, le istituzioni, le marginazioni, tutto resti com'è, che muoia uno, Gesù, che mette in discussione tutto e che diventa insopportabile. Meglio che muoia uno. E cercavano, ha mandato anche le spie in giro, a cercare informazioni. Dov'è questo Gesù di Nazaret? Che un po' appariva, un po' si nascondeva, dov'è? Perché vogliamo arrestarlo e ucciderlo. Questo. Non fanno, non solo non fanno festa per Lazzaro, vogliono uccidere Gesù che comunica la vita, perché questi segni mettono in discussione tutto un sistema. Questo è il messaggio di Lazzaro risorto dalla morte, portato anche dentro la realtà di oggi.